cultura che non ti aspetti. E benvenuti a K da parte mia, Sandra Sahin, stiamo insieme fino alle 18.30. Ed è un piacere ritrovarvi in questo 2026 per la sottoscritta e tra l'altro con nel menu un pomeriggio ricco che ci porterà a trattare molti temi diversi e a sentire, come sempre, voci molto diverse tra loro. Cominceremo con un grande protagonista della fotografia italiana, Elio Ciolla, al quale Milano dedica un'ampia retrospettiva. E poi, in un certo senso, continuiamo ad occuparci di fotografia con una rassegna cinematografica che a Lugano si concentrerà proprio sul ruolo, il lavoro e il valore dei grandi direttori della fotografia. Lorenzo Buccella poi ci raggiungerà qui in studio per anticiparci il tema della prima puntata di un nuovo ciclo di edizione straordinaria, il terzo, un programma, lo sapete, molto atteso e che per l'appunto debutta proprio questa sera sulla 1 alle 20.40, che è condotto e curato da Lorenzo Buccella e da Lorenzo Mammone, una trasmissione che anche questa volta, insomma, ricostruirà quelle vicende oscure che hanno segnato la nostra storia recente. Ma a proposito di misteri, oggi ricordiamo una grande, se non la più grande, scrittrice di gialli, perché moriva infatti 50 anni fa, il 12 gennaio 1976, Agatha Christie. E come capita ai grandi, il loro lavoro e il lavoro di Agatha Christie ha conosciuto milioni di epigoni ed è stato fonte di ispirazioni per molti. Lo sanno i lettori di Topolino, che oggi possono ritrovare raccolte in un volume speciale le storie di Super Pippo, di Minnie e compagnia, che nel corso dei decenni si sono ispirate ai suoi grandi romanzi. E infine poi con Stefania Carini partiremo da Stranger Things, la serie della quale abbiamo già parlato ai nostri microfoni, ma ci servirà da spunto per riflettere su come stiano cambiando, forse degenerando, i gruppi di fan, le cosiddette fandom, e con quali conseguenze. Intanto io vi ricordo, per mettervi in contatto con me e sempre con chi è in onda a Rete 2, potete scrivere al nostro numero WhatsApp 079 382 6765 e cominciamo con la prima novità discografica di oggi, una vera chicca, scelta come sempre per noi da Corrado Antonini.
Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die Trächte im Gesicht. Und Makite hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Nicht ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, denn man mag hier Messer nennen. On the sidewalk, sunny morning, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone? Mac the knife. There's a tugboat by the river. Where is cement bags dropping on down? That cement is there, it's there for the weight, dear. Betcha that Mac is back in town. Did you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And Mackie spends like a sailor. Has our boy done?
out old Mac is back.
Sì, vi ho detto che si trattava di una novità. Beh, ovviamente stiamo parlando di una reinterpretazione di un grande classico, no? Qui abbiamo Brecht, l'opera da tre soldi, Mac the Knife è il brano che, con il quale abbiamo aperto il nostro K di oggi, qui reinterpretato da Rufus Wainwright e la Pacific Jazz Orchestra. È tratto da un disco che ha per titolo I'm a Stranger Here Myself, Wainwright Does Vile, dove appunto Rufus Wainwright reinterpreta dei classici di Kurt Vile, accompagnato da questa orchestra diretta dal compositore, arrangiatore e direttore tedesco Chris Walden. È stato registrato nel 2024 ed è un'uscita proprio di questi ultimi giorni. Ma allora, noi, come dicevamo, adesso ci trasferiamo in quel di Milano, perché il Museo Diocesano di Milano ospita la prima grande mostra dedicata a Elio Ciol, che è tra i maggiori fotografi italiani contemporanei. La mostra è stata curata dal figlio Stefano Ciol, propone una selezione di un centinaio di immagini che esplorano, no, la complessità della sua ricerca, una ricerca cominciata presto e che dura tutt'oggi. Elio Ciol ha 96 anni, se ben ricordo, una retrospettiva quindi ampia che, dicevamo, illustra molti dei suoi interessi, che vanno dal paesaggio al mondo contadino, ai volti attraverso la ritrattistica, l'architettura, insomma. Per parlare di questa mostra, che si può visitare ancora per un mese perché chiude il prossimo 15 febbraio, abbiamo in linea il giornalista storico della fotografia Michele Smargiassi, che è tra l'altro autore dei testi dell'esposizione e del catalogo. Buon pomeriggio, benvenuto a K, Michele Smargiassi.
Bentrovati tutti.
Grazie mille. Senta, allora, io comincerei dal titolo di questa esposizione, Sguardi e Silenzi, no? Che immagino voglia un po' rappresentare due aspetti della poetica di Elio Ciol, cioè da un lato gli sguardi, quindi una relazione stretta con il ritratto e con i personaggi che ha incontrato, che hanno animato ad esempio il suo Friuli, la terra dalla quale viene, è originario, e il paesaggio, no? Che lui cercava di ritrarre e ritraeva con una leggerezza forse un po' fuori dal tempo. Possiamo dire che questi, no, sono un po' i due poli attorno ai quali si sviluppa questa esposizione.
Sì, certo. Beh, sguardi e silenzi sono la materia prima di qualsiasi fotografo.
Certo.
Ci sono anche dei fotografi chiacchieroni, però nel momento in cui un fotografo si dedica allo sguardo, tace e pensa, insomma. Poi ci sono molti modi per farlo e Elio Ciol ne ha uno tutto suo, insomma, che gli deriva dalla sua storia, dalla sua fede, dalla sua visione del mondo, anche dalla sua provenienza geografica, da questo Friuli che ha vissuto a lungo una condizione di povertà, di marginalità, ma anche di grande umanità, insomma. Ecco, credo che senza il Friuli Ciol sarebbe stato un altro fotografo.
Senta, la mostra è stata...
Sì.
Prego, mi dica.
No, prego, dica pure.
Allora, va bene, non litighiamo per chi parla per primo, vado io.
No,
ladies first,
no,
facciamo
io
così.
No, parlare molto. Ma...
Dicevo, no, la mostra è stata interamente progettata dal figlio di Elio Ciol, Stefano, e appunto, no, ha cercato di sviluppare l'idea del padre di narrare, ritrarre le diverse facce dello scorrere del tempo. Dicevamo, sono un centinaio di immagini, già abbiamo un po' anticipato quali sono poi un po' i pilastri, no, sui quali si costruisce e si è costruito il suo lavoro, le persone, ma anche le persone dimenticate, quindi non solo non ritratti di grandi personalità, vedremo, poi avremo modo di parlare di Pasolini, eccetera, ma gli ultimi, tutto un po' forse anche alla luce, come risultato di una fede molto forte in Elio Ciol, che si manifestava attraverso un'attenzione proprio alle piccole cose del mondo, alle storie più umili e più semplici.
Ecco, la cosa che mi sono sforzato di far capire anche nei testi che accompagnano il catalogo è che Elio ha una spiritualità fortissima e fondata, insomma, nella sua esperienza, però non è un mistico. Elio Ciol crede nel mondo. Del resto, se un fotografo non crede nel mondo, è meglio che faccia un altro mestiere. Non crede che il mondo non sia un'apparenza, non sia qualcosa di transitorio. Penso che il mondo sia una scrittura. Pensa che il mondo sia una scrittura da leggere, una scrittura sicuramente divina, ma è una scrittura che poi sono gli uomini a dover leggere, applicare, riscrivere, insomma è un libro in cui questo bianco e nero che lui adopera è come un inchiostro con cui scrive sulla pagina del mondo. Non per caso gli piacciono molto i paesaggi innevati dove sbucano piccoli particolari neri, perché proprio trasformano il mondo in una grafia. Però ecco, quello che conta soprattutto è che lui interpreta la sua fede, la sua visione del mondo, della spiritualità, passando attraverso le cose, gli oggetti. Per questo che l'ho definito un fotografo francescano, perché tutto il suo lavoro è una specie di cantico, è una specie di laude alle cose animate, inanimate, umane, animali, e questo davvero deriva molto anche dalla sua radice friulana, dal suo legame col mondo contadino, che è quella cosa poi che l'ha avvicinato molto anche un altro grande friulano.
E certo,
adottivo,
arriviamo a Pierpaolo Pasolini, certo, del quale insomma già accennavo prima. Elio Ciolli è nato a Casarsa della Delizia nel 1929, e sappiamo che è un paese insomma al quale Pasolini è molto legato. Si trasferì lì che era ancora bambino, i due poi avranno modo di conoscersi bene, anche di lavorare insieme. Elio Ciolli, se non sbaglio, realizzò tra l'altro, che era appena adolescente, aveva 15 anni, no? La foto della fondazione dell'Accademia Miuta di Lenga Furlana,
che era voluta da Pasolini. C'era di mezzo qualche parentela, ma fu Pasolini a dire mandami Elio, al padre, che faceva anche il padre di Elio, faceva il fotografo, mandami Elio che facciamo una fotografia all'inaugurazione di questa. E lì si conobbero, continuarono a conoscersi, a frequentarsi, ed è un'amicizia che ha davvero del miracoloso. Ma poi in realtà è molto spiegabile anche nella differenza appunto di scelte, diciamo così, sociali, politiche, per il fatto che tutti e due condividono questa idea del dramma della sparizione di un mondo di valori, di un mondo di relazioni, che è quello contadino, sotto la spinta di una modernità omologante che distruggeva, insomma, stava distruggendo in quell'epoca un universo morale. Ecco, io credo che anche se probabilmente Ciolli non ha mai usato frasi come quelle di Pasolini sul nuovo fascismo consumista, per dire, però poi alla fin fine, quando guardiamo le sue immagini, scopriamo questo suo dolore per la perdita di alcuni valori, insomma.
Questo suo dolore, questa sua ricerca, questa sua attenzione alla preservazione, no? Anche in un certo senso. Io ricordo che è stato anche, lei mi corregga se io sbaglio, ci mancherebbe, insomma, che è stato anche fotografo di scena, no? Su alcuni dei set di Pasolini,
Dunque, in realtà è stato un fotografo di scena per il film di Davide Maria Turoldo, di padre Turoldo, Gli ultimi, girato appunto nel suo Friuli. E fu proprio in quell'occasione che lui, prima ancora di fare il fotografo di scena, aiutò padre Turoldo a cercare i volti degli attori non professionisti per questo film, e cercandoli, faceva le fotografie, diciamo così, di casting, cercando volti contadini, e mi ha sempre raccontato della difficoltà di trovarli già in quegli anni, quei primi anni 60, insomma, cioè, già l'antropologia del volto dell'italiano stava cambiando, sotto la spinta di una nuova epoca del benessere, del boom economico, cioè, e questo lo preoccupava, perché gli sembrava proprio che fosse una sparizione di qualche cosa di importante.
Allora, non sono sparite per fortuna le fotografie di Elio Ciolla, che si possono recuperare e godere al Museo Diocesano di Milano, che ospita la prima grande mostra dedicata a questo fotografo. Ve lo ricordo, fino al prossimo 15 febbraio Michele Smargiassi ha curato i testi dell'esposizione del catalogo. Grazie per essere stato a capo questo pomeriggio.
Grazie per l'invito. Buona serata.
Lei è una giovane cantante lucernese, si chiama Lea Maria Fries, qui accompagnata da Reinhard Colom, e questo è un brano uscito anche questo di recente, che ha per titolo Cleo. Allora, quando si parla di cinema, beh, si citano sempre i registi e gli attori, non se si parla di un film. Molto più raramente ci si sofferma su chi quelle immagini invece le costruisce, le modella, le scrive con la luce. Eppure è anche grazie a loro, no? Ai direttori della fotografia, se un film poi riesce a costruire una sensazione, delle emozioni, ci inquieta, ci resta impresso nella memoria. Allora, noi vogliamo parlare di un una rassegna che ha per titolo Tra luci e ombre, promossa da Lugano Cinema 93, in programma al Cinema Iride di Lugano fino al prossimo 24 di febbraio, e l'attenzione si sposta proprio sulla figura centrale dei direttori della fotografia. Allora, buon pomeriggio, ben ritrovato Alessandro Bertoglio.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Noi, quando abbiamo bisogno di parlare di cinema, insomma, ci rivolgiamo a te, ci rivolgiamo a Moira Bubola per godere, no? E beneficiare, insomma, delle vostre competenze. Tra l'altro, prima ci dicevamo, siete già in preparazione per Soletta, per Berlino, ma adesso guardiamo a questa rassegna luganese. Dicevo, si dice generalmente, ho visto un film con... Credo che quasi nessuno, forse tu e Moira, citate il direttore della fotografia, no?
Beh, in realtà sono tantissime le professioni che servono per fare un film, film importante. Ce ne sono alcune che spiccano un po' di più, perché l'attore ci mette la faccia, il regista ci mette le idee, poi se vogliamo lo sceneggiatore ci mette la storia, però il regista è quello che te lo fa vedere il film, perché insomma è quello che dà vita alle immagini, dà vita alle idee e permette all'attore di metterci la faccia all'interno di una storia. E diciamo, il direttore della fotografia è uno dei pochi che sta tutto il tempo sul set insieme al regista, devono avere proprio un rapporto quasi simbiontico per poter lavorare insieme, perché devono quasi ragionare allo stesso modo e nello stesso tempo.
E avere la stessa sensibilità.
Assolutamente.
No?
Quindi... ma anche se a volte magari è anche bello quando il regista e il direttore della fotografia litigano, perché tengono tutti e due al progetto e poi magari non è detto che l'idea giusta sia quella del regista o quella
del direttore.
È bello
per te che ce lo racconti, posso immaginare i protagonisti, certo, ne soffrono un po' di più. Senti, in questi anni, ad esempio, il Festival di Locarno ci ha fatto conoscere diverse di queste figure, no? A Locarno è stato istituito il Vision Award, che premia proprio quelle competenze, quei talenti che vanno al di là della mera regia e lasciano un segno importante nella storia del cinema, che hanno cambiato un film. Se devi pensare a un direttore della fotografia che a te è rimasto impresso, che tu apprezzi particolarmente, magari che hai avuto modo di incrociare a Locarno, a chi pensi?
Io penso a Vittorio Storaro, che secondo me è il numero uno in assoluto, però in realtà sono talmente tanti e sono talmente bravi, e poi hanno tutti quelli che fanno un certo tipo di film, perché insomma si può anche fare un film senza il direttore della fotografia, se il cameraman è bravo e se il regista ha voglia di fare il doppio lavoro, però ce ne sono alcuni che hanno un background personale che è ricchissimo, alcuni che hanno fatto i fotografi, alcuni che hanno fatto i pubblicitari, alcuni che hanno fatto ancora il regista, per cui Storaro ha illuminato, sì, diciamo così, tantissimi film importanti, ha vinto tanti premi. Colui da cui parte questa rassegna domani è un direttore della fotografia spagnolo che ha vinto un solo Oscar proprio per questo film, però insomma è stato riconosciuto come uno dei protagonisti di quest'arte.
Néstor Almendros, il film che dicevi, anticipavi appunto, che apre domani la rassegna, Days of Heaven di Terrence Malick, no?
Esatto, primo film di Terrence Malick, primo film di hollywoodiano di questo personaggio di Almendros, che in passato aveva lavorato in Europa tantissimo, è stato uno dei protagonisti del successo della Nouvelle Vague, e insomma se si scorrono i nomi dei registi con i quali ha collaborato si rimane a bocca aperta, sembra di avere l'enciclopedia dei Cahiers de Cinéma.
Va bene. Allora, domani comincia questa rassegna Tra luci e ombre, dicevamo, promossa da Lugano Cinema 93, in programma al Cinema Iride di Lugano fino al prossimo 24 febbraio. Avremo modo nei nostri spazi d'agenda ovviamente di ricordarvi, segnalarvi anche i prossimi appuntamenti. Vi ricordo, domani Terrence Malick, Days of Heaven, film bellissimo, e sarà anche l'occasione insomma per soffermarsi sul lavoro del direttore della fotografia Néstor Almendros. Alessandro Bertoglio, grazie mille per essere stato a Kappa.
Grazie a te, buona serata e buon cinema a tutti.
E qui riparte il ritornello di Smells Like Teen Spirit. Beh, ovviamente, insomma, parliamo dei Nirvana, di Kurt Cobain. Blue Mode, il nome del gruppo che ce l'ha riproposta, è una reinterpretazione di una decina d'anni fa. Sono le 17:29, una trentina di secondi, l'informazione, poi ci ritroviamo a K. Mi ha già raggiunta in studio Lorenzo Buccella, tra pochissimo.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Beh, questo è un grande, grandissimo classico della storia della musica, Killing Me Softly with His Song. La voce è quella di Roberta Flack. Sono le 17:38, siete sempre all'ascolto di K, al microfono Sandra Sain, ma non sono qui da sola. Buonasera, ben trovato Lorenzo Buccella.
Buonasera a voi.
Allora Lorenzo, torna questa sera tra poco 20:40 sulla 1, edizione straordinaria, è il terzo ciclo di questo programma che che ha avuto grande successo, è molto atteso. Lo curate tu e Lorenzo Mammone. Allora, non sei qui per commentare l'attualità come fai di solito in capo e spalla, insomma, ma ci introdurrai queste tre nuove puntate. Io lo ricordo, insomma, Edizione Straordinaria si è fatto conoscere come un programma che ci porta a ripercorrere quelle pagine della nostra storia che hanno davvero un po' marcato, no? La nostra sensibilità, il nostro racconto collettivo. Da cosa partite questa sera?
Allora, questa sera partiamo sempre in questo viaggio a ritroso per andare a capire le cose che ci hanno segnato e di cui poi abbiamo raccolto in qualche modo l'eredità. Andiamo a parlare del periodo, soprattutto tra gli anni 80 e gli anni 90, in cui c'era l'euforia della nostra piazza finanziaria, con tanti soldi in nero che arrivavano soprattutto dall'Italia. Qui c'è da distinguere tra i soldi in nero proventi del malaffare e i soldi in nero che arrivavano dall'evasione fiscale italiana, che per noi allora, dal punto di vista svizzero, non era un reato ospitare soldi, certo, evasi dal fisco altrui. Quella quantità di soldi che è arrivata nei nostri conti, nelle banche svizzere, ha creato il nostro benessere, c'è poco da fare, questo benessere che si è poi sparpagliato, ma non solo, ha creato anche tanti investimenti, anche investimenti che possono risultare fuori misura, e uno di questi mondi è stato il mondo sportivo, in particolare del calcio. Usiamo il calcio come avamposto per capire le sensazioni su laddove la piazza finanziaria ha avuto tante luci. Ci sono state anche tante ombre, perché ci sono investimenti sbagliati che hanno creato buchi e hanno creato quella sorta di effetto bolla. Il calcio è stato questo, e quello che fa più effetto per chi poi lo guarda dal punto di vista dell'immaginario, che la squadra di calcio del Lugano negli anni 90 ha una cavalcata straordinaria che arriva simbolicamente a sconfiggere l'Inter a San Siro, ma dietro questa gioia collettiva sportiva in realtà si nascondono tanti buchi, tante ombre scure che arriveranno poi a una pagina nel 2002 abbastanza tragica, con la scomparsa del presidente dell'allora FC Lugano, Elio Siermini.
Allora, dicevi un Ticino in un certo senso che viveva al di sopra, no, delle sue possibilità, allo stesso tempo un Ticino che in quegli anni forse comincia a rendersi conto, perché era difficile continuare a negare, di essere spesso anche al centro di grandi interessi e dinamiche internazionali, no, che coinvolgevano il nostro paese. Tu hai la sensazione che oggi siamo consapevoli di aver giocato questo ruolo, o ancora forse no?
Ma io penso di sì, penso che, ritornando all'indietro, qui è, sai, la cosa differente dalle altre puntate, dalle altre edizioni di Edizione Straordinaria, è che a volte prendevamo un caso di cronaca grande che aveva colpito, oppure degli interi periodi segnati da un fenomeno, come per esempio è stato la canapa, la vendita della, certo, canapa, che segna 7 anni, dove quell'elemento colora tutto, diciamo così, o la prostituzione e lo budget. Qui invece, se vuoi, è un fenomeno, quello dei soldi in nero, e che lo vediamo attraverso le varie stagioni, e ogni stagione cambia. Noi cerchiamo di ritornare là dove succede l'evento per togliere la polvere delle polemiche di allora, ma cercare di capire qual era l'ossigeno che ci stava intorno. Naturalmente questa storia si intreccia con storie più grandi, per esempio quella del segreto bancario, che è stata un'altra dei grandi totem, no? Non solo dell'economia svizzera, ma dell'identità svizzera. E qui, andando avanti nel tempo, passando dagli anni 80 agli anni 90 e arrivando ai 2000, vedi il cambiare del contesto. Per esempio, pensa per esempio i soldi in nero, non erano accettati ben volentieri fino a un certo punto, poi però inizia a esserci anche più avanti le crisi finanziarie, mancano soldi negli altri stati, si inizia a dire agli altri stati forse l'evasione fiscale può essere un problema, allora diventa una cattiva reputazione, la Svizzera finisce nelle blacklist, abbiamo visto strada facendo, e quindi incrina piano piano quello che era il punto di riferimento. Ovviamente, incrinando un punto di riferimento, se ne costruisce anche un altro che è sempre più internazionale, perché ovviamente lo sguardo globale diventa fondamentale fino agli ultimi nostri giorni.
Tu dicevi togliere la polvere, no, da questi racconti, da queste storie. Credo che sia molto interessante il lavoro di ricostruzione che fate, che passa anche attraverso, no, il materiale dei nostri archivi, degli archivi, eccetera, che restituisce non la polvere, ma il sapore di una sensibilità, no? Di un tempo diverso.
Assolutamente, questo lo vedi benissimo, perché tu hai... questa cosa, tu hai il qui, dove siamo noi che raccontiamo, e l'allora. E gli archivi ti restituiscono quell'allora. Per esempio, uno dei punti fondamentali che andiamo a trattare stasera, che sarà poi, diciamo così, l'evento scatenante della tragica scomparsa di Elio Siermini, è per esempio lo scudo Tremonti. Perché è importante lo scudo Tremonti? Anche se chi l'ha vissuto al momento magari non si rendeva conto di quanto fosse importante. Perché... con il secondo governo Berlusconi, che sale, Tremonti, ministro dell'economia, vara questo scudo fiscale per cui i capitali dell'evasione fiscale potevano ritornare, depositati in Svizzera, potevano ritornare in Italia pagando una piccola tassa forfettaria, una piccola multa, se vogliamo così, del 2,5%. Questo ha fatto sì che per la prima volta dopo tantissimi anni si invertisse il viaggio, la lancetta dei soldi, non più dall'Italia alla Svizzera, ma un ritorno possibile dalla Svizzera all'Italia. Non sono tantissimi i capitali che hanno fatto questo viaggio, però era una prima crepa, un'inversione di rotta che in qualche modo ha segnato, perché molto spesso, non molto spesso, mi correggo, in alcuni casi è successo che imprenditori italiani che tornavano, o risparmiatori, tornavano per riprendersi quei soldi, per rimetterli alla luce, nella piazza finanziaria non li trovava perché non c'erano più, perché erano stati spesi altrove.
Oh mamma mia, allora Lorenzo, è davvero, credo tu stia rendendo benissimo, no, l'idea di quanto poi si possa scoprire, si possa nascondere quando si va a raccontare una storia, un episodio di cronaca. Voi partite da lì, ma insomma davvero poi la tela, no, è ampia, tocca tantissimi temi diversi, una storia complessa. Io ricordo, allora 20:40 questa sera, tutti sintonizzati sulla 1 per la prima puntata di queste nuove tre di questo ciclo di edizione straordinaria. Lorenzo, grazie per essere stato qui a Kappa, ma credo che ci rivediamo nei prossimi giorni, giusto?
Prestissimo, penso.
Non scappi.
grazie a voi.
Falando aqui comigo só, lua vai, lua vem. De solidão em solidão, lua vai, lua vem. Contando os dias que perdi ao te olhar sem te ver. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, onde mais eu posso estar? Solitário é mesmo quem não tem pra onde voltar. Não é por falta de tentar. E lua vai, e lua vem. Mas hoje também não vai dar. Lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, vendo o dia passar. Que perdi ao te olhar sem te ver. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, onde mais eu posso estar? Solitário é mesmo quem não tem pra onde.
Lei si chiama Thaís Morel, è una cantautrice brasiliana, qui l'abbiamo sentita con questa Lua Vai e Lua Vem. A me ricordava un po' i Tribalistas, non so se ve li ricordate, il disco credo sia ormai di più di una ventina d'anni fa, ma insomma il registro, il suono, il mood, beh, me li ricordava proprio. Kappa. Si è molto scritto e detto in questi giorni a commento di una vignetta apparsa sull'ultimo numero di Charlie Hebdo. Riprendendo il titolo di una commediola degli anni Ottanta, Les Bronzés font du ski, e trasformandolo in Les Brûlés font du ski, appaiono due giovani figure che col corpo coperto da ustioni fumanti scendono sulle piste di Crans-Montana. A corredo la scritta La commedia dell'anno. Ieri sera la notizia di una denuncia sporta da una scrittrice e da un avvocato vallesani, Beatrice e Stéphane Rien, che si rifanno all'articolo 135 del Codice Penale, che punisce la produzione e la diffusione di contenuti violenti che ledono gravemente la dignità umana. Le reazioni di chi si è espresso in merito in questi giorni vanno dall'indignazione all'orrore, attraversando varie sfumature di raccapriccio. Dagli editorialisti più autorevoli ai commenti sui social, tutti ricordano come la satira sia uno strumento per colpire dal basso verso l'alto, come sia lo sberleffo del popolo verso i potenti, per semplificare molto, e come il suo uso contrario sia quindi contraddittorio, trasformando la satira in uno scudiscio crudele che colpisce vittime innocenti, generando nuovo dolore, per di più intriso di un incomprensibile sfottò. Molti di coloro che avevano difeso la testata al grido di Je suis Charlie ricordano come nessuno abbia sbeffeggiato le 12 vittime di quel brutale attentato in redazione nel 2015. Mai. Leggendo, ho incontrato in questi giorni anche un'interpretazione alternativa della vignetta. Secondo alcuni, si tratterebbe non di una presa in giro delle vittime dell'incendio, ma della caustica stigmatizzazione di quanti, con i fumi dell'incendio che ancora si levavano in cielo, sono prontamente tornati sulle piste. Una vignetta per castigare l'ipocrisia, dicono, e l'insensibilità degli sciatori. Sinceramente non so se questa lettura abbia un fondamento, magari, ma è difficile a dirsi con certezza, visto che la dirigenza di Charlie Hebdo tace, come sempre, di fronte alle polemiche suscitate dal proprio lavoro. Certo, gli sciatori del 1° gennaio non godono della mia stima o simpatia, ma se anche così fosse, se questa fosse l'interpretazione da dare di questa vignetta, resta che mi interrogherei sulla qualità di un messaggio satirico incapace di farsi comprendere dai più, ma capace senza ombra di dubbio di ferire vittime e migliaia di persone che hanno sofferto e pianto per questa tragedia. Anche chi non ha avuto né amici né parenti coinvolti, anche chi non è mai stato a Crans-Montana, non ha figli, chi non sa sciare. Perché non siamo tutti ipocriti, non siamo tutti insensibili e non siamo tutti sporchi. Di fronte alle tragedie sappiamo ancora essere e sentirci parte di una comunità umana. Sappiamo essere Charlie e anche Sofia, Alicia, Diana, Charlotte, Riccardo, Chiara, Emanuele, Achille, Giovanni.
Je plains celui qui reste en arrière. Je plains celui qui restera à genoux dans la poussière, à attendre ce qui ne vient pas. Je plains celui qui appelle sa mère. Je plains celui qui n'en a pas, celui qui abandonne son frère, celui qui revient sur ses pas. Je plains celui qui ne va pas clair. Je plains celui qui n'entend pas. Autant marcher dans le désert, autant se perdre dans les bois. Je plains celui qui ne sait pas quoi faire de ses deux pieds, de ses 10 doigts. Je plains celui qui ne s'en sert.
sert que pour le mal, quoi qu'il en soit. Je ne lis plus les faits divers. Je souhaite bon vent à tous ces gars. Je les plains de toute manière. J'espère que leur vent tournera. Je place celle qui considère que tous les hommes sont du même bois. Je plains celle qui me jette des pierres. Je plains celle qui n'en démord pas. Je plains celle qui me désespère. Quand donc cette guerre finira? Je plains celle qui refuse de faire le moindre de ses pas vers moi. Je plains celui qui vante son âme. Je plains celui qui vante son bras. Rien ne peut les remplacer. Rien ne les remplacera. Je plains celui qui repart seul, qui n'a plus personne à son bras et qui n'a pas d'autre boussole. Qui n'a rien d'autre que ça.
Un'altra pagina di musica svizzera nella nostra edizione di K di questa sera. Lui si chiama Stefan Eicher. Je plains celui è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Il 12 gennaio, oggi, ma il 12 gennaio di 50 anni fa moriva Agatha Christie, la creatrice di Hercule Poirot, di Miss Marple, autrice di 66 romanzi gialli tradotta in più di 100 lingue, rappresentata a teatro col suo Trappola per topi da decenni, si dice che siano circa 28.000 le repliche ad oggi, e circa 2 miliardi di copie vendute. Sì, sì, 2 miliardi. Allora, se anche non l'aveste mai letta, Agatha Christie, beh, le sue storie le avete di certo incrociate, no, al cinema, una delle tante versioni di Assassino sull'Orient Express o sul Nilo, le serie TV o appunto il teatro. O magari vi era capitato da ragazzi di leggere Minnie e i misteri di Miss Thorpe? È stato pubblicato in questi giorni uno speciale Topolibro, come lo chiamano loro, che raccoglie le avventure dedicate da Topolino alla regina del giallo. Ne parliamo con Davide Catenacci, che è caporedattore di Topolino. Buon pomeriggio, benvenuto a K, Davide.
Grazie, ciao a tutti, ciao Sandra.
Allora Davide, Topolino ha da sempre, non lo sappiamo, abbiamo avuto modo di parlarne anche in precedenza, uno stretto rapporto con i grandi classici della letteratura. Questo volume, che ha per titolo proprio Agatha Christie, raccontata da Topolino, rivela quasi una vera e propria passione per la signora, che nel corso dei decenni vi ha visti affrontarne più volte le storie e i misteri, no?
Sì, sì, beh, quello capita spesso, perché diciamo che i personaggi di Agatha Christie, genere, sono genere giallo, insomma, è molto frequentato anche dai nostri personaggi, da Topolino in particolare, Minnie anche, e per cui, sai, le storie anche nel commissariato di Topolinia, ne abbiamo, non dico in ogni numero, ma quasi, ma i gialli. Pure, cioè Topolino è un solutore di gialli, certo. Un tipo curioso, per cui si ficca nei guai, anzi i guai vanno a cercare lui molto spesso e cerca di risolvere, appunto, come un Poirot o come come i personaggi di Agatha Christie.
E infatti noi abbiamo, eccetera, Topolino che sale sull'Orient Express, no? È la storia, sì, che apre questo volume, è una storia del 1985.
Sì, sono storie omaggio proprio alla grande scrittrice. Insomma, per i nostri autori è molto spesso una fonte di ispirazione, anzi, e anche di aspirazione, certo. Perché insomma,
è un modello Agatha Christie, cioè si aspira ad essere come lei.
Esattamente, per cui insomma gli autori anche insomma per affetto, per affinità abbiamo voluto dedicarle questo libro, tra l'altro con la prefazione di un'autrice contemporanea molto in gamba,
che Silvia Gazzola, certo. Certo.
Allora, sì.
E tra l'altro lei si sofferma in questa prefazione che giustamente citavi su una biografia eccezionale, no? Di Agatha Christie, sì. Una donna con una vita di grande fascino, non pochi misteri. Tra l'altro segnalo, insomma, se andate su Lussi sulla cultura, ad esempio oggi trovate un bell'articolo in merito alla sua biografia, alla sua opera, curato da Enrico Buonanno. E Silvia Gazzola, dicevamo che a sua volta è scrittrice, evidenzia come noi abbiamo, sì, ben in chiaro in mente il ritratto di Agatha Christie con lo chignon, di capelli bianchi, il filo di perle, no? E però tendiamo a dimenticare, o a volte magari non sappiamo, che ad esempio Agatha Christie era una surfista appassionata, quindi quel filo di perle, no? Da qualche parte poi lo deponeva per cavalcare le onde. Insomma, una donna sorprendente, non c'è da sorprendersi, no? Allora, Davide Catenacci, che appaia sulle vostre pagine così spesso.
Sì, assolutamente, come i nostri personaggi, era evidentemente una persona cosmopolita, curiosa, viaggiatrice, amante dei misteri, del mondo intero, ecco, curiosa di avere una parte nel mondo e di esplorarlo e di dire, aveva voglia di dire la sua. Agatha Christie con le sue opere, Topolino pure, tipo viaggiando e andando in giro per il mondo, con Minnie, con Pippo, commissario Bosettoni, ma poi ci sono anche gli altri personaggi, quelli di Paperopoli, quindi è tutto un mondo molto dinamico, ecco, diciamo così, e quasi mai il colpevole maggiordomo.
No, devo dire che tra l'altro mi avete fatto davvero un po' un regalo, no? Agatha Christie, lo sappiamo, dicevamo, è la creatrice di Poirot, e qui vediamo entrare in scena Topolino, Miss Marple, e giustamente arriva Minnie con la sua borsetta e i tacchetti, ma ci sono anche dei suoi grandissimi romanzi che hanno colpito il nostro immaginario, e penso a Dieci piccoli indiani, dove non c'è la classica figura, no, dell'investigatore. Ma voi ci avete messo Super Pippo. Super Pippo e il mistero di Rock Hill è la trascrizione, la vostra, no? Rivisitazione di Dieci piccoli indiani.
Sì, è talmente una storia talmente, insomma, che può essere raccontata. Insomma, i grandi classici offrono la possibilità di interpretazioni infinite. Questo perché sono conosciuti da una stragrande parte del pubblico, dei lettori. Chi non le sa, chi non li conosce, impara a conoscerli anche con versioni anche inaspettate, poi magari però si avvicina anche all'originale. È un po' un dare avere, ecco, tra persone, chiamiamole così, anche nel caso di Topolino, di Super Pippo, così, e persone di carne e ossa, vere, esseri umani come Agatha Christie, che insomma si scambiano, fanno parte del mondo dei raccontatori di storie, ecco, e un punto in contatto lo trovano.
E poi aveva questo humor, no, così british anche, che era una meraviglia. Adesso rileggendo l'articolo su Lucy quest'oggi sono incappata in questa citazione dove lei, parlando del suo secondo marito che faceva l'archeologo e al quale dobbiamo anche l'ambientazione di diverse opere, no, di Agatha Christie, che poi anche a sua volta era appassionata di archeologia. Beh, insomma, parlando di questo secondo marito, ebbe a dire che l'archeologo è un marito ideale perché più invecchi più si interessa a te. Ho detto, questa me la appunto. Ragazzi, potrebbe tornare utile.
È proprio umorismo, autoironia, insomma, l'umorismo. Poi torno a Topolini, a Paperopoli, l'umorismo è parte fondamentale nelle nostre storie, quindi accolgo proprio con molto divertimento questa citazione che non conoscevo, molto bella.
Allora, Davide Catenacci, grazie mille. Io ricordo che il volume, insomma, del quale abbiamo parlato ha per titolo Agatha Christie raccontata da Topolino, è nelle edicole, nelle librerie da qualche giorno ed è il vostro contributo, insomma, al ricordo della signora del giallo che proprio 50 anni fa oggi moriva in quel di Londra. Grazie mille Davide Catenacci, alla prossima occasione.
A presto Sandra, ciao a tutti, grazie.
Rainbows in down that highway.
E queste sono i Grateful Dead, Estimated Prophet, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso torniamo a un'altra novità discografica uscita fresca fresca. Lui è Father John Misty e questa è The Old Low. Abbiamo già parlato di Stranger Things, serie fenomeno globale di Netflix a disposizione online dal 1 gennaio, ma torniamo a parlarne perché ultimamente abbiamo anche letto di una strana storia che sa di complotto, di un complotto improbabile, riguarda il finale di questa quinta stagione. Insomma, c'è chi sostiene che quello disponibile da inizio gennaio è quello che, se avete visto la serie, probabilmente avete visto, sia un finto finale, ma insomma ci aiuta a recuperare il bandolo della matassa di questa strana vicenda. Stefania Carini, buon pomeriggio, ben trovata in quel di
Kappa.
Allora Stefania, che succede attorno a Stranger Things?
Allora, succede prima di tutto che evidentemente è una di quelle serie che ha scatenato tanta passione, e però, come succede da alcuni anni, questa passione diventa anche un po' il suo opposto, e non dico tanto odio, ma una forma di ossessione. Cos'è accaduto? Che alcuni spettatori, fan, hanno in un certo senso deciso che il finale che si era visto non era quello vero, che anzi quello che c'era stato raccontato era una sorta di, come succede spesso in alcuni racconti fantascientifici, tutto un sogno dei protagonisti, e che il vero finale della serie sarebbe stato rilasciato da Netflix il 7 gennaio. Questo anche perché Netflix aveva in effetti detto che in quella data avrebbe lanciato uno speciale What Next, ma che in realtà, come poi si è visto, si è rivelato semplicemente una sorta di annuncio sulle nuove serie dell'anno. E però questa sorta di allucinazione, di complotto, di rilettura del testo è andata avanti per un bel po' di giorni, con video, riassunti, teorie. Ogni singola scena dell'ultima puntata della stagione è stata riletta dicendo non è quella vera. E così cos'è successo? Che molti fan sono andati in effetti tra il 7 e l'8 a guardare se questa puntata ci fosse o meno, e il sito di Netflix ha avuto dei problemi.
Quindi, allora, devo dirti che in un certo senso sì, il finale distopico, no, ma mentre sento così che ci racconti di questo fenomeno, di tutte queste persone mobilitate eccetera, c'è una parte di me un po' anziana, evidentemente, poi più passa il tempo più acquista peso, evidentemente, che proprio non reagisce con "ci hanno del bel tempo tutti questi qui", ma insomma, al di là di queste reazioni un po', ma stiamo parlando di gruppi di fan organizzati più o meno, insomma, che da tanto tempo, ormai dall'inizio degli anni 2000, sono molto presenti, sono molto rilevanti. Un tempo noi conoscevamo i fan dei cantanti, adesso abbiamo a che fare con i fan di serie TV, però tutto questo movimento, questo scrivere, questo parlare, insomma, ci stai dicendo tu, poi porta anche a delle conseguenze che possono non essere piacevolissime.
Ma i fan organizzati ci sono sempre stati, in fondo si dice, insomma, che Sherlock Holmes è stato resuscitato dal suo autore anche perché i fan lo volevano, no?
Certo.
Succede, quindi è sempre successo. Solo che, come al solito, siamo in un'epoca in cui la tecnologia permette, non mandi più una lettera sola al giornale, ma mandi decine di tweet, di messaggi, e questo diventa una vera e propria marea. Però la cosa interessante qui è un'altra, e lo diceva anche Alan Moore, che è un autore importante di fumetti, di Watchmen, ad esempio, di V per Vendetta. Lui ha detto che da un lato il fandom è meraviglioso ed è vitale per la cultura contemporanea, allo stesso tempo però è come se fosse avvelenato sempre di più, probabilmente anche per certi meccanismi tipici di internet, perché ricordiamoci che più click fai nel fomentare certe cose, più guadagni hai, perché anche quello non ci dobbiamo dimenticare che sono piattaforme di guadagno. Ecco, che ci sia una sorta di ossessione costante, meschina, dei fan sui titoli che amano, addirittura una sorta di, lui la chiama, immeritato senso di titolarità, cioè l'idea che non è solo che Sherlock Holmes, ti prego riportamelo in vita, ma addirittura quel finale non mi piace, non è così, devo io, fandom, decidere qual è il finale e non l'autore. L'altra questione forte è che alcune di queste dinamiche complottistiche via web le vediamo anche altrove, insomma, soprattutto in questo caso abbiamo fatto crashare il, come dire, il Netflix, in altri casi succede di peggio.
Devo dire che mentre ti ascoltavo pensavo, quando dicevi insomma che è un fenomeno che non è nuovo, ma poi andavi nel dettaglio a descriverlo, beh, non potevo non pensare a Stephen King, a Misery non deve morire, no? Che mi sembra proprio l'esemplificazione di questo tipo di dinamiche, di titolarità alla quale facevi riferimento.
Ecco, sì, hai fatto proprio un buon esempio. Siamo un po' tutti diventati la protagonista di Misery non deve morire, ma soprattutto, insomma, diciamo che finché parliamo di immaginazione, beh, sono fenomeni anche interessanti da studiare, certo, con delle derive sempre più problematiche. E poi anche perché è come se questi testi, e noi parliamo di serie TV, ma vale per qualsiasi altro elemento della realtà, pensiamo a come interpretiamo ogni singolo frammento che ci arriva da un TG. Ecco, se ogni frammento andiamo sempre oltre alla realtà e ci si immagina sempre che dietro c'è qualcos'altro, questa evidentemente è una modalità di lettura che non riguarda più solo il fantasy e le serie TV, ma che ormai riguarda appunto la stessa realtà e di cui alcune formazioni politiche in questo momento storico si stanno evidentemente sempre più approfittando, per cui la propaganda passa davvero per meme e link e tweet complottisti in cui l'idea è confondere sempre di più e raccontare che la realtà di cui abbiamo esperienza in realtà ce n'è un'altra e solo qualcuno, il nostro salvatore, un po' ce le svelerà. E sempre Alan Moore diceva, io insomma, che una decina d'anni fa lui aveva detto proprio tutti questi adulti in coda a vedere i film di supereroi, c'è qualcosa che non va, va bene tutto, ma forse c'è un arresto emotivo, diceva lui, che forse ha implicazioni politiche e sociali future, e lo diceva 10 anni fa. In effetti questo arresto emotivo è un bel modo per raccontare certe dinamiche politiche, sociali e anche ovviamente di fandom che vediamo in questo periodo.
Molto interessante, Stefani, grazie mille per aver condiviso con noi questa riflessione. Siamo partiti insomma da Stranger Things e dalla storia di questo strano, inventato secondo finale di questa quinta stagione per arrivare a riflettere poi invece, no, della nostra società, della politica e di come ci relazioniamo con le storie che raccontiamo e ci vengono raccontate. Stefania, grazie per essere stata a K, ci risentiamo presto, intanto grazie. Una buona serata.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. I'm taking a Greyhound on a Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars and their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take, the New York Times or the Daily News. Comes down to reality, it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown
or a riverside. I don't have any reasons, I've left them all behind. I'm in a New York state of mind.
Che meraviglia, questa è la voce di Alexis Cole, New York State of Mind, l'avrete riconosciuto, un grande classico di Billy Joel. Ci ha accompagnato alle 18.26, adesso ci ascoltiamo un brano che ha per titolo Canto de Negro, di un gruppo che si chiama IOM, composto da 6 membri che provengono dall'Angola, dal Brasile, dalla Grecia e dall'Italia. La voce che sentirete è quella della cantante brasiliana Jabu Morales ed è con questa canzone che si chiude K per questo lunedì sera, subito dopo chiaramente come sempre la replica di Modem con una puntata dedicata all'Iran e alle proteste. Da parte mia, Sandra Saina, grazie per essere stati con noi, con me, grazie per avermi iscritto allo 079-382-6765. Ci ritroviamo puntuali domani pomeriggio alle 17. A tutti una buona serata, una buona prosecuzione d'ascolto.